ma io dovrei essere in linea con il nostro primo ospite di oggi e quindi do il benvenuto a Davide Tommasin. Buongiorno Davide.
Buongiorno a tutti, buongiorno a te Ludovica.
Eccoci qui, allora sono molto felice di essere qui con te a parlare del Tigray, ecco, perché noi ne abbiamo parlato qualche puntata fa, prima dell'estate, assieme a Thomas, attivista tigrino, e poi però purtroppo la situazione si è evoluta in un modo che non ci saremmo mai augurati, perché le cose stanno andando molto peggio. Ci vuoi fare un po' un quadro della situazione, tu che segui molto da vicino l'Africa e in questo momento particolare il Tigray?
Sì, come hai ben specificato, purtroppo dalla fine di agosto, per la precisione dal 24 agosto, è iniziato un nuovo fronte di guerra pesante in Tigray. Le dinamiche e, diciamo, la causa principale del perché si sia rinnovato appunto un fronte di guerra, sono ancora da capire e da approfondire, appunto perché il Tigray, come aveva accennato magari anche Thomas precedentemente, il Tigray è ormai da quasi 22 mesi, anzi da oltre 22 mesi, confinata a se stesso, una regione appunto del nord Etiopia confinata a se stessa per volontà politiche, non solo per appunto la guerra in corso, e quindi giornalisti e investigatori indipendenti e analisti non possono accedere alla regione per verificare, certo, sul campo i fatti. Dal 24 appunto agosto sono riniziati i bombardamenti e appunto gli attacchi militari tra diciamo le forze tigrine e quelli che sono i militari dell'Endif, dell'esercito etiope, in alleanza, da sottolineare, con i soldati eritrei, che sono anche loro protagonisti in prima linea in questa guerra. Si parla di una guerra civile in Etiopia, purtroppo personalmente magari verrò criticato, però la definisco guerra regionale, perché fin dall'inizio della guerra, iniziata il 4 novembre del 2020, appunto sono stati presenti gli eritrei, quindi sì, anche magari giuridicamente c'è si potrebbe rivedere e approfondire anche il tema. Sta di fatto che purtroppo il fronte di guerra ha portato il blocco totale dell'accesso umanitario, che era ripreso in maniera, diciamo così, tiepida a fine marzo di quest'anno, quando appunto il governo etiope aveva indetto una tregua umanitaria per il Tigray. Gli aiuti erano iniziati a rientrare dopo mesi e mesi di blocco de facto, come l'ha definito il direttore dell'OMS, il dottor Tedros, e come appunto è stato confutato e confermato anche dalle Nazioni Unite. Dal 24 marzo di quest'anno era reiniziato un po' l'accesso umanitario e quindi l'approvvigionamento di quello che era tutto il materiale necessario, certo, per la sopravvivenza appunto del popolo tigrino, e con questo nuovo fronte, sia per l'insicurezza sia per volontà politiche, come è stato confermato anche questo da un recentissimo report delle Nazioni Unite, per volontà politiche del governo centrale, appunto tutto questo si è fermato, quindi la popolazione tigrina ad oggi è completamente assoggettata a bombardamenti, a violenze, a massacri, e la conseguenza del fatto che non hanno supporto sanitario, c'è mancanza quasi totale di quelle che sono le risorse alimentari nelle zone rurali, che sono il 90% della regione, e c'è la mancanza di carburante. Questo purtroppo si aggiunge al fatto che, sempre per volontà politiche, non c'è c'è ancora il blocco sui servizi di base per i tigrini, ovvero non c'è possibilità di accesso ai conti bancari perché bloccati, non c'è, e non hanno nemmeno la possibilità di utilizzare telefoni o internet, appunto, perché è tutto bloccato anche da quel punto di vista. Questi servizi di base, c'è da dire che sono stati, come confutato e confermato dall'ex direttore del Human Rights Watch in un report, in un comunicato recente, si parla di qualche settimana fa, ha denunciato la politicizzazione, appunto, dei servizi di base, perché il governo centrale li ha usati e li sta usando come moneta di scambio per poter avviare i negoziati di pace, fin tanto che, appunto, il TPLF e le forze del Tigrine, appunto, non depositeranno le armi, e allora lì forse, appunto, i buoni propositi del governo centrale metteranno in moto i negoziati di pace. Questa è un po' la situazione a 360 gradi. La situazione dal lato umanitario, ripeto, è pesante, drammatica e catastrofica, purtroppo.
Certo, e ricordiamo anche che poi, se non ricordo male, il presidente dell'Etiopia è stato anche insignito del premio Nobel per la pace, invece bombarda o permette che vengano bombardati i suoi conterranei. Insomma, sono dei paradossi abbastanza inaccettabili, no?
Infatti, proprio all'inizio di quest'anno c'è stata non tanto l'appello, ma quanto il comunicato proprio dagli organizzatori del premio Nobel, dalla fondazione del premio Nobel, che hanno contestato, appunto, la responsabilità del premio Nobel per la pace, Abiy Ahmed Ali, che appunto è stato recriminato, lo hanno recriminato come primo responsabile nel dover, appunto, gestire e sanare la situazione dal punto di vista umanitario e dal punto di vista, appunto, della guerra.
Certo.
Più di questo non è stato recriminato, denunciato, appunto, dalla fondazione del premio Nobel. Sta di fatto che, come hai accennato, purtroppo è un ossimoro, perché, appunto, un premio Nobel per la pace, da un lato sappiamo che i ribelli giudicati così dalla normativa etiope dal 1 maggio 2021, perché, appunto, a livello legale etiope il TPLF, il partito che governava e amministrava il Tigray, che è stato per 27 anni capo coalizione prima dell'amministrazione di Abiy Ahmed come governo etiope, in maggio del 2021 è stato legiferato dal governo centrale etiope che il TPLF è considerato ad oggi un gruppo terroristico e tutti i sostenitori e i loro membri sono, appunto, da considerare e appunto considerare terroristi e quindi perseguibili a norma di legge. Chiaramente questo è un tira e molla, è un cercare di portare l'acqua al proprio mulino dal punto di vista diplomatico, che si si accoppia tutto il contesto di guerra in prima linea sul campo, perché chiaramente è una guerra nella guerra, si può dire questa.
Certo.
Perché tutti cercano di rivendicare il proprio, rivendicare, appunto, i propri diritti. Però c'è da considerare che anche il premio Nobel per la pace e il suo governo e gli alleati, dall'inizio della guerra, iniziata, appunto, ripeto, il novembre 2020, hanno sistematicamente portato avanti atrocità, massacri, non solo prendendo come target l'esercito, la difesa o, appunto, Tigrina, ma mettendo di mezzo anche civili, milioni di civili, perché oltre ai milioni di sfollati, ricordo che recentemente il 10 settembre di quest'anno, con la diaspora tigrina in Friuli, abbiamo, per così dire, festeggiato Kudus Ioannes è il capodanno etiope,
sì.
Con la speranza che potesse portare buone nuove. Purtroppo i giorni seguenti, appunto col nuovo fronte di guerra, si sono intensificati anche quelli, anche gli attacchi aerei e gli attacchi per mezzo drone su Mekelle e in varie aree urbane.
Tra l'altro su obiettivi non propriamente militari come asili, scuole, insomma sono delle cose che vanno contro qualunque tipo di fra virgolette regolamento internazionale, anche se è un paradosso anche pensare che ci sono dei posti che si possono bombardare e altri che non si possono bombardare, cioè non bisognerebbe bombardare proprio nulla, ovviamente, no, per chi ragiona come noi. Davide, io sono veramente molto rattristata, molto preoccupata per questa situazione di cui non si parla assolutamente, e vorrei chiederti di raccontarci la pedalata che tu hai organizzato proprio poco tempo fa e com'è andata, se le persone hanno reagito, ti hanno chiesto informazioni.
Allora, la pedalata l'ho organizzata grazie al supporto, giusto per anche citare, perché non sono solo io, diciamo, a prodigarmi e a, diciamo, a stare al fianco dei pigrini e dei fratelli e delle sorelle, quanto appunto vorrei citare Time for Africa, che è un'associazione, certo, non profit di Udine, che grazie appunto al suo supporto, grazie a Umberto Marini, il presidente, ha messo a disposizione l'IBAN, il conto corrente dell'associazione. Io mi sono fatto, tra virgolette, ambasciatore, per così dire, ciclista, facendo questo giro, questa pedalata di solidarietà, avendo agghindato anche con la bandiera etiope la mia bicicletta, la bandiera con i colori del Tigray,
certo,
giallo e rosso, proprio per cercare di farmi notare, far notare e cercare appunto durante la strada, il percorso, di avere una possibilità per iniziare un discorso o per incuriosire, diciamo così, chi mi vedeva. E Time for Africa appunto ha messo a disposizione il suo conto corrente per ricevere dalle persone di buon cuore e chi volesse supportare appunto il popolo tigrino, per inviare donazioni, e abbiamo dato visibilità tutti insieme, grazie al lato informativo di Focus on Africa, un magazine appunto che parla del continente africano, di Africa e di tutte quelle tematiche, come hai sottolineato tu, che non, di cui non se ne parla,
certo,
tanto spesso,
certo,
e le persone, tanti in Italia non sanno nemmeno cosa sta accadendo, non solo in Tigray ma in tante altre
parti.
Appunto dell'Africa, martoriate appunto da dittatori o regimi o da situazioni veramente disastrose. E quindi appunto insieme alla diaspora tigrina in Friuli, proprio come accennavo all'inizio, il 10 settembre è stato organizzato questo pranzo di beneficenza in provincia di Udine, e successivamente, qualche giorno dopo, il giovedì 15, appunto sono partito io da Aquileia, dove abito, provincia di Udine, e ho iniziato questa pedalata di un centinaio di chilometri, appunto disegnando simbolicamente e fisicamente, proprio tracciando durante la pedalata il profilo del Tigray nella bassa friulana. È tutto appunto visibile e tracciabile dai social come Strava o tramite il mio blog, e questo è stato un'idea magari un po' creativa, un po' fuori dalle righe, ma proprio per questo secondo me bisognava metterla in atto, proprio per, come accennavo prima, cercare di incuriosire e sensibilizzare chi ancora non sa di quello che sta capitando in Tigray, e magari riuscire anche a chiedere una mano, un aiuto, un piccolo,
certo,
supporto.
Certamente, questo... poi Al vostro progetto, certo, quello che volevo dire è che lo sport molto spesso diventa un veicolo formidabile, no? Tu hai scelto la bicicletta perché sei un ciclista, come dire, già di tuo?
Diciamo che è nata come passione, non faccio né gare, eccetera. A me piace pedalare e scoprire il mondo, diciamola così. Quindi poi mi sono appassionato. E con il fatto che comunque ho amici di lunga data in Tigray, in Etiopia, appunto per varie vicissitudini, ho messo in relazione, appunto come dicevi, sport e solidarietà, appunto per cercare di dar forza, peso e visibilità a certi contesti e tematiche che passano in secondo piano rispetto ad altri interessi. Ecco, quindi lo sport può veramente aiutare e non solo aiutare, ma può anche cercare di salvare e salvare tante volte situazioni estreme come queste, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Senti, come si sta ponendo il governo italiano, diciamo, poi adesso è un governo che sta proprio un po' agli sgoccioli, nei confronti della situazione nel Tigray? Ha mai pronunciato qualche parola il nostro ministro degli esteri o qualcuno che ne fa parte, oppure lo ha bellamente ignorato?
Diciamo che spudoratamente confermo la seconda ipotesi, nel senso che è stato ignorato,
ecco.
Dal punto di vista prettamente umano e di quello che stanno passando milioni di persone, perché a tutt'oggi, proprio ieri, l'ambasciata italiana in Etiopia ha twittato che sono stati messi a disposizione 9 milioni di euro da parte dell'Italia per l'Etiopia, non ben specificando la destinazione d'uso di questi soldi. La politica italiana, sottolineata anche dalla sottosegretaria Marina Sereni, in pratica è dedita appunto a finanziare progetti di cooperazione internazionale per sviluppo e crescita economica dei vari paesi, appunto come in Etiopia. Purtroppo però dall'altra parte ci sono indiscrezioni che i soldi che arrivano all'Etiopia vengono dirottati per questioni belliche. Questa è un'ipotesi. Bisognerebbe, io la voglio sottolineare, però non posso confermarla, perché ripeto, come la questione, certo, delle investigazioni indipendenti o dei giornalisti o dell'accesso umanitario che è stato vincolato e diciamo bandito totalmente dalla regione Tigray, anche il discorso economico lascia desiderare, quindi
certo, non si può verificare nulla, diciamo, perché non c'è accesso per le organizzazioni indipendenti, e questo insomma chiaramente non depone bene nei confronti del governo, no? Poi anche gli aiuti, come è spesso accaduto anche in altre guerre, purtroppo dare dei soldi e poi non controllare come vengono utilizzati, chi li prende, insomma a volte, molto spesso anzi, è controproducente per le popolazioni.
Infatti questo vorrei sottolineare in proposito a questa tematica, che recentemente, se non sbaglio 24 o 48 ore fa, c'è stata la segnalazione di un parlamentare del governo canadese che ha esposto un'interrogazione proprio al governo del Canada per chiedere trasparenza e chiarimenti sulla posizione del governo canadese nei confronti della guerra in Tigray, di quello che il governo ha fatto in un anno a questa parte, appunto per cercare di supportare il Tigray e non dimentichiamo il resto del nord Etiopia, che comunque, certo, nelle regioni Afar e Amara comunque sono state martoriate appunto anche loro dal fronte di guerra, e ci sono anche lì milioni di sfollati interni che, certo, aspettano aiuti e supporto come in Tigray. Chiaramente, certo, la discriminante del Tigray è il fatto che, ribadisco, è confinato a se stesso, una regione confinata che sia per volontà politiche esplicite o subdole, comunque sta di fatto che la realtà dei fatti è questa.
Certo, poi mi permetto di dire che l'Italia, visto il suo passato coloniale, questa è una cosa che mi piace ricordare sempre, no? Noi dovremmo essere al primo posto nel cercare di sostenere delle condizioni di democrazia, di libertà e di autonomia in un paese che abbiamo sfruttato abbondantemente, perché è molto comodo raccontarsi che siamo stati dei colonialisti bravi e brava gente. Questo non è assolutamente vero, io ci ho tenuto a ribadirlo sempre anche quando abbiamo parlato con Thomas, e lo faccio anche adesso. Se il Canada si pone questi scrupoli, ecco, anche noi dovremmo un po' farci un esame di coscienza, anche se sono passati tanti anni. Non continuiamo a raccontarci le favole sul nostro colonialismo buono, perché non era assolutamente così.
Faccio notare che gli italiani brava gente nella campagna elettorale appunto ormai chiusa e stiamo andando verso il voto, Amnesty Italia ha monitorato e denunciato il fatto che durante la campagna elettorale italiana non si è parlato e non è stato messo nei punti di programma da alcun partito i diritti umani in
ecco,
primis,
che insomma non sono un dettaglio
lunga, esatto, questa la dice lunga, e questo è un report, un comunicato pubblico di Amnesty Italia visibile, non lo dico io, proprio per sottolineare e aggregarmi a quello che stavi dicendo proprio tu, no?
Certo. Quindi, certamente, certamente. E Davide, allora siamo in chiusura di questa bella intervista, ti vorrei chiedere, i nostri ascoltatori come fanno a seguirti e anche a leggere le cose che scrivi e vedere le tue prossime iniziative?
Allora, io collaboro ormai da quasi l'inizio della guerra in Tigray con Focus on Africa Magazine, è un magazine diretto dalla giornalista Antonella Napoli e quindi appunto è un magazine online, focusonafrica.info, dove cerchiamo io con il resto della redazione appunto di aggiornare, parlare e far trapelare tutto quello che da altre parti o da altri media non scrivono o non condividono. Questo è quanto. Oppure attraverso il mio blog tomasin.org o cercando il mio nome su Google, Davide Tomasin, esce tutto,
certo,
quello che è possibile trovare.
Poi noi ovviamente lo condivideremo anche nel podcast che pubblicheremo oggi pomeriggio. Volevo chiudere ascoltando della musica che tu stesso ci hai consigliato, perché ci hai parlato di una band che si chiama Luna e un Quarto, che ha scritto un brano che si chiama Nagaye. Allora raccontaci, per salutarci in musica, cosa significa Nagaye e come mai questa band ha voluto comporre questo brano.
Sì, Luna e un Quarto sono ormai erano una band folk rock della bassa friulana, e uno di loro, il fisarmonicista, una delle voci, Alessio Turco, appunto è stato l'artefice che mi ha fatto conoscere l'Etiopia in un viaggio di qualche anno fa. Lui, avendo conosciuto e avendo visitato l'Etiopia, il Tigray, avendo amici di lunga data come me ormai appunto in quelle terre, e come musicista ha preso la palla al balzo per scrivere appunto questa canzone. Nagaye è una parola in pratica in lingua Irob, che è una delle minoranze etniche, una delle più piccole minoranze etniche etiopi, e appunto in questa canzone ha voluto far passare quello che ha visto con i propri occhi, che ha sentito attraverso il suo cuore, eccetera, quello che ha vissuto appunto in Tigray nei primi viaggi che ha fatto, e appunto questa è un po' la storia del perché di questa canzone, e sul mio blog ho cercato anche di inserire la traduzione, visto che è cantata in lingua friulana,
certo,
la traduzione
certo.
In italiano e in inglese, giusto per cercare di dare visibilità, che ha un messaggio di pace come lo considero io, perché comunque è un qualcosa che cerca di aprire sia i cuori ma anche una certa sensibilità e curiosità appunto in chi non conosce questi contesti, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Allora, io ti ringrazio veramente tanto, Davide, per aver dedicato agli ascoltatori di Radio Città Aperta il tuo tempo e anche il tuo racconto. E chissà, magari ci rivedremo a Roma, la prossima pedalata la farai fino a qui. Ti
magari.
Aspettiamo. Ti aspettiamo e davvero ti ringraziamo e ci salutiamo appunto ascoltandoci questa Nagaye dalla band Luna e un quarto. Ciao.
Nagaye, Nagaye.
Ciao.
Ciao. Mi tormenti, non sai mai se fa, non sai mai se di Giamini su dal sorelli, mai chattarai, le storie non si lasse mai scrivi, sempre ti sarai, le grazie a loro se vuoi rimiare.
Nuove si faserà, sei guard, allottati dai odi!